Buongiorno a tutti, è bello ricominciare dalla lettera di Giovanni senza in realtà aver mai interrotto il filo logico che c'era prima dei messaggi che abbiamo ascoltato a Natale, il primo dell'anno, domenica scorsa, perché in realtà vedete quest'oggi, nella prima lettera di Giovanni capitolo 2, continueremo a vedere come al Signore sta veramente a cuore la nostra crescita spirituale. E lo abbiamo ascoltato domenica scorsa, dall'esempio dell'Apostolo Paolo nelle lettere ai Filippesi, che siamo come in una corsa per afferrare ciò per cui Gesù ci ha afferrato, e cioè essere sempre più simili a Lui. E questo prevede una crescita spirituale. Ma anche il fatto che non c'è nessun'altra cosa più bella a questo mondo e più importante che conoscere Gesù. E di fronte all'eccellenza della conoscenza del Signore Gesù, tutto il resto è come spazzatura. E così queste esortazioni che la parola di Dio ci rivolge continuano oggi nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 2. È vero, sono libri, lettere scritte da uomini, ma noi sappiamo che questi uomini erano ispirati da Dio e stanno dando le istruzioni di Dio alla Chiesa. Perciò non sono soltanto parole di uomini, ma sono, come abbiamo cantato, la parola di Dio. E dobbiamo tenerla in grande considerazione. Ed è per questo che anche quando leggiamo pochi versetti, insieme ci fermiamo e li approfondiamo e cerchiamo di capirli meglio, e cerchiamo di capire meglio anche come applicarli alla nostra vita. È anche per questo che durante la settimana ci incontriamo nelle case per capire come applicare questo brano che ho sentito domenica, ma in una maniera proprio specifica, alla mia vita. E così vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi prendendo la lettera di Giovanni, prima lettera di Giovanni, al capitolo 2, e prima di leggere i versetti da 12 a 14, vorrei soltanto ricordarvi che Giovanni sta scrivendo a dei credenti e gli sta raccontando e ricordando chi è Gesù. Vi ricordate, al capitolo 1 diceva: Gesù è luce. In Lui non ci sono tenebre, e se camminiamo nella luce abbiamo comunione con Gesù, con Dio, e se confessiamo i nostri peccati è Lui che ci perdona. Vi ricordate che ci diceva che se amiamo Dio e ubbidiamo alla Sua parola, allora siamo veramente nella luce, cioè siamo cristiani, siamo credenti. E se amiamo i fratelli, le sorelle, amiamo la Chiesa, allora veramente siamo nella luce, cioè siamo cristiani. E ora arriva al versetto 12 e fa una piccola deviazione dall'argomento, perché vuole proprio parlare ancora alla Chiesa, ma in un modo più intimo, più personale. E gli vuole dire: perché vi sto scrivendo queste cose? E così leggiamo, versetto 12, 13 e 14 della prima lettera di Giovanni al capitolo 2. Figliuoli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. E poi vuole ancora spiegargli, poi vi farò un'illustrazione per capire meglio, perché gli sta dicendo queste cose. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Accomodatevi, grazie. Amen. Allora, avete visto? che ci sono tre gruppi di persone a cui Giovanni dice vi scrivo e poi vi ho scritto. Ed è vero che il primo gruppo identificato al versetto 12 la parola figliuoli è lo stesso gruppo poi identificato al versetto 14 dalla parola ragazzi, ma credo che sono sempre lo stesso gruppo. Perciò abbiamo i figliuoli / ragazzi, vi scrivo, vi ho scritto. I padri, e si ripete, padri, vi scrivo, vi ho scritto. E i ragazzi, vi scrivo, vi ho scritto. Sulla base di questi verbi, la maggior parte delle persone e di chi interpreta questo brano pensa che sta scrivendo appunto a tre gruppi di persone nella Chiesa. Ma siccome sta scrivendo a tutta la Chiesa, è molto probabile che questi gruppi non identificano tanto l'età fisica. Lo vediamo anche da quello che poi lui dice. Parla di un contenuto spirituale. E quindi identifica piuttosto tre gruppi che hanno un'età spirituale all'interno della Chiesa. E sono i figliuoli, i figlioletti, quelli appena nati, sono i giovani, quelli che stanno crescendo, ma ce n'è ancora un po' di strada da fare nella fede, e sono i padri, sono quelle persone più adulte, già mature nella fede. E ripeto, non sta soltanto parlando ai maschi, sta parlando a dei gruppi nella Chiesa che ancora oggi possiamo identificare e che riguardano uomini e donne in Cristo Gesù. Appena nati, giovani e maturi nella fede. È vero che il versetto 12, figliuoli, riprende lo stesso figliuoli del versetto 1 al capitolo 2, e lì stava parlando a tutti. Però è anche vero che questa successione di verbi ci fa pensare effettivamente che questi sono tre gruppi diversi. E che cosa ci fa capire questo? Dice che siamo diversi, sì, va bene. Che c'è un processo di crescita nello spirito, che si nasce, si cresce e si diventa maturi, anche nella vita spirituale. E che il Signore si aspetta un processo di crescita in te e in me se abbiamo creduto a Gesù. Però questo fatto che lui, dopo aver dato delle indicazioni, degli insegnamenti, adesso si sofferma e dice queste cose, mi sembra tanto che ci voglia dare un incoraggiamento, un'esortazione. Sapete, mi è venuto in mente quando una mamma con il figlio, sarà che ce l'ho da tanti anni in casa, sta lì e gli insegna a studiare, gli insegna a fare i compiti, e quindi si mette seduta vicino alla figlia, in questo caso, e gli dice, guarda, questo compito si fa così e così. E poi vede che la figlia è un po' titubante, è confusa. Allora, ti dico queste cose, che ti ho appena detto, come Giovanni fa, vi scrivo, ti dico queste cose, per esempio, perché so che ce la puoi fare. E poi vede che è ancora là titubante, gli dice, ti ho detto che ce la puoi fare, perché nel passato già ce l'hai fatta. Allora mi sembra proprio che Giovanni qua, dopo aver detto Gesù è luce, in lui non ci sono le tenebre, ma voi camminate nella luce. Allora mi sembra proprio che voglia fermarsi e dire, vi scrivo queste cose, perché ce la potete fare. No, non ce la posso fare. Se vi dico che ce la puoi fare, è perché magari già ce l'hai fatta. E così possiamo venire a capire meglio questo incoraggiamento che la parola di Dio rivolge a questi tre gruppi di persone, che sono i nuovi nati nella fede, i giovani nella fede e le persone mature nella fede. Figliuoli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. E poi versetto 14, Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il padre. Allora, è vero che qui usa la parola figliuoli e ragazzi, ma credo perché voglia identificare in figliuoli la nuova natura che ha una persona appena convertita. È un figlio di Dio. Ha una nuova relazione come figlio con il Padre Celeste. E il ragazzo invece indica la sua minore età, il fatto che è ancora sotto la tutela del padre. Non è già giovane che si è andato da casa, è ancora piccolo e ancora dipende dal padre. Ecco perché sono, secondo me, lo stesso gruppo di persone a cui Giovanni sta scrivendo. E cosa gli sta scrivendo? A questi figliuoli, a questi neonati in Cristo. Una cosa importantissima. La base del Vangelo. Vi scrivo tutte quelle cose perché i vostri peccati sono già perdonati in virtù del suo nome. Questo è il Vangelo. Nessun'altra religione lo dice. Se tu vuoi essere accettato da Dio nelle altre religioni, devi compiere delle opere che ti facciano meritare il suo perdono. E invece il vero Dio è un Dio che ama e che ti perdona, a prescindere da quello che tu puoi fare, o di quanto puoi essere bravo e buono e giusto. Ma ti perdona per quello che Gesù ha fatto. Questo vuol dire in virtù del suo nome, in virtù della sua persona, in virtù della sua opera. E questo è forte in chi ha appena creduto a Gesù. È ancora vivo in lui quel giorno in cui ha chiesto perdono ed è stato purificato da ogni iniquità. E forse ha pianto per i suoi peccati, ma ha ringraziato il Signore Gesù che è andato alla croce a versare il suo sangue per lui. E Giovanni vuole ricordare loro che quel giorno in cui hanno chiesto perdono è stata un'esperienza di fede basata sulla parola di Dio che ha cambiato completamente il loro destino eterno. Lo ha cambiato anche a te? Io spero che tu possa dire di sì. Perché se non lo ha cambiato anche a te, sei ancora in quelle tenebre di cui ha parlato Giovanni al capitolo 1. E i tuoi peccati non sono perdonati in virtù del suo nome. Figliuoli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Anche in Atti 4:12 viene ripresa la realtà del nome di Gesù come l'unico nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. È importante il verbo. Non è che possiamo, vediamo se ci riusciamo, forse c'è anche un altro mezzo. Noi dobbiamo perché ne abbiamo la necessità, perché tu e io siamo peccatori. E senza Gesù e la sua opera sulla croce non saremmo salvati, questo è il punto del Vangelo. Possiamo ascoltare tante altre campane, possiamo seguire tante altre filosofie, ma senza Gesù non riusciamo ad essere salvati, perché Lui è l'unico nome che è stato dato, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E nessun altro è la salvezza, dice Pietro in Atti 4:12. Sotto il cielo non vi è nessun altro nome, lo capite? Ecco perché qua Giovanni può dire: vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. E se lo faccio è perché so, dice ancora, versetto 14, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Avete conosciuto quel Dio che sta in cielo, che si è manifestato attraverso il Figlio. Il Padre, che nessuno può vedere, ma che si è manifestato attraverso il Figlio Gesù. E anche qui al versetto 14 ancora c'è un verbo al passato. I vostri peccati sono perdonati, avete conosciuto il Padre. Sono realtà già avvenute. Ma è interessante, ed è giusto che sia tradotto con questo tempo verbale che è il passato prossimo. È interessante che questa azione nel passato continua, ha effetto ancora oggi nel presente. Non è furono perdonati e tanti saluti. Sono perdonati, ancora oggi lo sono. Avete conosciuto il Padre, ancora oggi lo conoscete. E la promessa del Vangelo è che questo Dio che salva conserverà la salvezza. Siamo nelle sue mani. Non la ritirerà perché non l'hai meritata, ma l'hai ricevuta per grazia, come un dono. Il secondo gruppo, versetto 13 e la seconda parte del versetto 14, sono i padri. Quindi ha parlato prima dei neonati in spirito, i nuovi nati, i figliuoli, e ora parla dei padri. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Interessante questa espressione, ci rimanda a Genesi, ci rimanda all'idea che questo Dio che si è manifestato in Gesù è il creatore dei cieli e della terra. E che se tu e io siamo qui oggi non è per caso, non è per un'evoluzione guidata da chissà quale entità, ma è per la volontà di questo Dio creatore. Vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. E poi ho sorriso quando sono arrivato al versetto 14, la seconda parte, perché dice: Padri, vi ho scritto. Dovrebbe aggiungere qualche altra cosa, no? Per spiegare, no? E invece ripete la stessa cosa. Vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Perché ho sorriso? Perché ho detto, forse leggendo questa lettera ad alta voce, sa che tra i padri c'è qualcuno che non ci sente. Allora dice, fammelo ripetere, perché vi scrivo. E questa è una mia battuta personale, ma credo anche che probabilmente ai padri che avevano conosciuto il Dio che è fin dal principio, non serviva altra spiegazione. Non serviva altro tipo di esortazione che ricordargli: sappiate che voi avete da anni una relazione con il Dio creatore, con il Dio onnipotente, con il Dio onnisciente. Sapete questa espressione, il Dio che è fin dal principio? La ritroviamo in Isaia 41,4. Isaia 41,4. Dio è definito così: colui che fin dal principio ha chiamato le generazioni alla vita e dice: io il Signore sono il primo, io sarò con gli ultimi. E anche Mosè, verso il finire della sua vita, nel Salmo 90, ripensando a Dio, dice queste parole: Signore, tu sei stato per me, per noi, perché parlo ovviamente per sé, ma anche per tutto il popolo, un rifugio di età in età. Salmo 90, versetto 1. E poi il versetto 2 dice: prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, fin dal principio, anzi da eternità in eternità, tu sei Dio. Ecco che le persone che sono mature nella fede hanno potuto sperimentare che Dio non è soltanto il Salvatore, che è vero. Non è soltanto colui che ti ama e che ti perdona dei tuoi peccati per accoglierti in cielo, che è vero, ma forse in tanti anni di vita hanno hanno potuto vedere che tipo di Dio è questo Salvatore. Un Dio che provvede, un Dio che sostiene, un Dio che protegge, un Dio che benedice, un Dio che ha in controllo ogni situazione, quelle belle e quelle difficili. Perché? Perché è il Creatore, colui che è fin dal principio. E questa è l'esortazione rivolta ai padri, alle persone mature nella fede. E poi abbiamo i giovani. È bello anche vedere che ci sono persone nella fede, non sono più neonati, non sono ancora, forse per motivi di età, o forse purtroppo perché non stanno crescendo come dovrebbero, non sono ancora arrivati ad essere adulti. E sono giovani nella fede. E ai giovani scrive questo: giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. E poi ribadisce, dà qualche spiegazione in più al versetto 14, la seconda parte: vi ho scritto, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Allora, quando parla ai giovani, che cosa gli fa capire? Gli fa capire che è normale che ci sia questa battaglia. Forse dopo la salvezza si aspettavano che filasse tutto liscio, che con Gesù sarebbe stata una vittoria continua, e invece hanno scoperto che in questa guerra ci sono tante battaglie e non sempre si esce vittoriosi. Però li vuole esortare e gli vuole dire: guardate che in questa battaglia voi potete uscire vittoriosi. Perché? Perché siete forti, gli dice. Ma perché siete forti? Non perché siete giovani fisicamente. Siete forti perché la parola di Dio, quella che avete ascoltato, quella che vi ha portato alla fede, rimane in voi. Quella è la vostra forza, gli dice Giovanni. Non cercate forza da altre parti. Nelle vostre battaglie, contro il peccato, nelle vostre rinunce alle tentazioni del peccato, la vostra forza è dimorare nella parola di Dio. E quindi adesso per il giovane si tratta di gustare, continuare a gustare, la nuova vita in Cristo Gesù, mediante la potenza dello Spirito Santo, che lo può rendere vittorioso contro il peccato e anche contro chi, dice, contro il maligno, cioè contro Satana e tutte le sue macchinazioni. In 2 Corinzi 2,11 anche Paolo usa questa espressione, che dobbiamo fare attenzione a Satana affinché noi non siamo raggirati dalle sue macchinazioni. Perché? Perché come da principio Satana ancora oggi opera nel cuore degli uomini ribelli e opera con le sue tentazioni nel cuore degli uomini che amano Dio. Con le sue tentazioni. Come si presentò ad Eva e gli disse: guarda il frutto della conoscenza del bene e del male, guardalo, è bello, è buono, ti può far diventare come Dio. E ancora oggi Satana al mondo offre tante alternative a Gesù, dicendo: guarda, sono belle, sono buone, ti possono far entrare nel regno dei cieli. Ma sono le sue macchinazioni, i suoi inganni per rovinare non soltanto la tua esistenza futura, il tuo destino eterno, ma anche per rovinare la tua vita oggi. Perché ogni forma di peccato sembra che porti del bene, ma poi si sconterà con il male. Per questo credo che Giovanni voglia dire ai giovani: avete vinto il maligno, non perché sono loro i vittoriosi, ma perché sono attaccati a Gesù. E Gesù è quello che ha vinto il maligno. E potrete gustare questa vittoria se la parola di Dio dimora in voi. E questo è un pensiero che già era stato scritto secoli prima, Qualcuno forse si ricorda, gli è venuto in mente il Salmo 119. Nel Salmo 119, al giovane ebreo, versetti 9 e 11, si insegnava questo, cantando poi. Come potrà il giovane render pura la sua via? Quindi come potrà vincere contro il maligno? Come potrà resistere al peccato? Badando ad essa, la sua via, la sua vita, mediante la tua parola. Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. C'è qualcuno anche che ha visto in questa vittoria contro il maligno un po' la vittoria contro lo spirito dell'anticristo, nel senso che Giovanni ne parla poco più avanti, dal versetto 2, 18, dal capitolo 2, 18 in poi, e dice che questo spirito dell'anticristo vuole spingere a non riconoscere gli uomini, a non riconoscere Gesù quale figlio di Dio. Però in realtà, siccome lui sta scrivendo a dei giovani che hanno già riconosciuto Gesù come figlio di Dio, credo proprio che voglia parlare di questa lotta contro il peccato, che se ci pensiamo bene, se ci pensate bene, voi che siete un po' più maturi nella fede, l'avete sopportata, l'avete affrontata, e forse oggi, dopo qualche anno, riguardando indietro, potete dire: e ci soffrivo così tanto? Però quando ci stavate dentro ci soffrivate, perché eravate giovani nella fede. Solo oggi che siete maturi potete dire: ho avuto la vittoria grazie a Gesù. Ed ecco quindi che il pensiero di Giovanni in questi versetti qual è? Quello di volerci rassicurare, quello di volerci esortare a continuare nella nostra vita cristiana. Chiaramente posso aggiungere: se non sei mai nato di nuovo, questi versetti non fanno per te. Come fai a gustare la vita cristiana se non hai mai ricevuto lo Spirito Santo? Mediante la fede in Cristo. E allora la esortazione è: credi a Gesù. Riconoscilo come il tuo Signore, come il tuo Salvatore. Riconosci che hai bisogno del perdono dei tuoi peccati e che Lui è l'unico nome, l'unica persona. Mediante la sua opera puoi essere perdonato e non c'è un altro mezzo, non c'è un'altra persona. Ma se sei nato di nuovo, così come nella vita biologica noi ci rendiamo conto che c'è una crescita, allora, cari fratelli, care sorelle, anche nella vita spirituale ci deve essere una crescita. Così come nella vita biologica ci rendiamo conto che c'è l'infanzia, poi c'è la giovinezza e poi c'è la maturità, anche nella vita spirituale passerai per queste tre fasi. Ci sarà un periodo di infanzia, poi ci sarà un periodo di giovinezza e poi, se piace al Signore, perché ancora viviamo, ci sarà un periodo di maturità nella fede. Però prima di completare vorrei prendervi del tempo, perché vorrei che non ci fossero equivoci riguardo alla crescita spirituale. Allora, il fatto che noi siamo chiamati da Dio a crescere nella fede, questo non cambia il fatto che siamo stati salvati. Cioè la tua crescita spirituale non cambia la tua posizione davanti a Dio. Vi ricordate, l'abbiamo sentito domenica scorsa? Paolo, che era un grande uomo di Dio, non voleva essere trovato davanti a Dio con una sua crescita spirituale, con una sua giustizia. Voleva essere trovato davanti a Dio con la giustizia di Gesù, perché è l'unica giustizia che ci salva. Quindi la nostra posizione davanti a Dio, se vogliamo davvero essere salvati, è che siamo rivestiti della giustizia di Cristo. È chiaro, direte voi, se sono rivestito della giustizia di Cristo, se ricevo la nuova natura dello Spirito Santo, allora poi si dovrà vedere, dovrò crescere. Sì, è vero, ma questo non cambia la tua posizione davanti a Dio. E la seconda cosa, non cambia l'amore che Dio ha per te. Se sei un figlio ribelle, un credente come l'Apostolo Paolo definisce carnale, Dio non ti ama di meno o di più. Rimani un figlio che ama, per cui Gesù è morto sulla croce. Vi ricordate in Giovanni 13, quando Gesù era all'ultima cena, c'è scritto al versetto 1 che li amò fino alla fine. Infatti, di lì a poco sarebbe andato a morire sulla croce per loro. E ditemi voi quale dei discepoli era così maturo spiritualmente là davanti. Anche Pietro lo ha tradito. Tra loro c'era anche Giuda, che non era nemmeno un discepolo. Il suo amore, l'amore di Gesù per te, perciò, non dipende dalla tua crescita spirituale. In terzo luogo, la crescita spirituale, la mia quanto la tua, non ha nulla a che fare con il calendario. Ma io sono credente da 30 anni. E allora? Che cosa hai fatto in 30 anni? Non si misura con il tempo. Quando Paolo scrisse in Prima Corinzi capitolo 3, disse: fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo, e li sta rimproverando. E dice: vi ho nutrito di latte e non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. E non lo siete neppure adesso. Cioè Paolo si aspettava che fossero cresciuti quanto alla fede, che potesse dargli del cibo solido, cioè delle istruzioni e delle dottrine solide, perché avevano già una vita trasformata e un carattere trasformato all'immagine di Gesù, ma non lo poteva fare. Perché come un bambino non gli puoi dare la bistecca, ma gli devi dare il latte, loro non sarebbero stati capaci di ricevere queste istruzioni e di metterle in pratica nella loro vita, perché ancora ce n'era di strada da fare. E quindi anche in quarto luogo, la tua crescita spirituale non dipende dalla tua conoscenza intellettuale della Bibbia. Guardate, ne ho conosciute tante di persone, forse anche voi, che conoscono la Bibbia e che leggono la Bibbia, ma tutta questa conoscenza, se non cambia il cuore, gonfia la mente e basta. E poi penso anche a una cosa importante, che la crescita spirituale non ha a che fare con quante cose facciamo, con l'attivismo, nemmeno con l'attivismo nella Chiesa. Non è da lì che si vede se una persona sta crescendo oppure no nella fede. Se una persona è matura nella fede, perché quella persona fa un sacco di cose. Non è dall'attivismo che si vede il carattere e le motivazioni con cui si fanno le cose, giusto? E poi voglio solo aggiungere un'ultima cosa, che la crescita spirituale non ha a che fare con il successo che hai nel tuo ministero. E l'esempio dell'Apostolo Paolo è eclatante. Oggi possiamo dire, ma ha fondato un sacco di chiese, ma quando leggiamo la sua esperienza e le sue lettere ci rendiamo conto che tutti l'avevano abbandonato. E ci rendiamo conto che è passato per delle persecuzioni e per dei periodi tremendi di vita. Altro che successo, altro che mega chiese, altro che persone che incontrava e che discepolava e che lo acclamavano. L'Apostolo Paolo perché era maturo spiritualmente? Perché dimostrava che era cresciuto nella fede? Perché era contento dello stato in cui si trovava, nella sofferenza così come nell'abbondanza e nella gioia, nella povertà così come nella ricchezza. E allora se io voglio crescere spiritualmente, se penso che è importante crescere spiritualmente, cosa dovrei fare? cosa dovreste fare? Abbiamo detto, non è questo, non è questo. Non è... Che cos'è questa crescita spirituale? Io credo che dobbiamo andarci a rileggere l'insegnamento di Gesù sulle beatitudini in Matteo capitolo 5. Perché in quel brano, versetto da 3 a 12, Gesù descrive il carattere che lui si aspetta di vedere del vero discepolo. Un carattere formato alla sua immagine. Una persona che è capace di vivere e di reagire come avrebbe fatto Gesù. Queste beatitudini rappresentano proprio la definizione di Gesù, quindi, del carattere del vero cristiano. Matteo 5, versetti da 3 a 12. Beati i poveri in spirito, che sono quelli che sanno che hanno bisogno di Dio. I poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti dalla loro condizione di peccatori, sono afflitti dalle ingiustizie che vedono intorno a loro, perché saranno consolati. Beati i mansueti, sono umili, come è stato il nostro Signore Gesù. Non sono deboli, sono potenti, ma sono umili, mansueti, come il cavallo domato, che si fanno guidare dallo Spirito del Signore. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, un po' come l'Apostolo Paolo. Io ricerco la giustizia di Cristo. Sono affamato e assetato di quella giustizia nella mia vita. Beati i misericordiosi, quelli che hanno un cuore per il misero. Dove il misero non è soltanto la persona poverina senza tetto che fa l'elemosina per strada, dove il misero è la persona che ha bisogno di Dio. Beati i puri di cuore, quelli che cercano la purezza nella loro vita, quelli che sono pronti a rinunciare al peccato per amore di Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace. C'è bisogno di pace, guarda quante guerre ci sono oggi nel mondo. Bisogna partire e andare a portare la pace in Ucraina. Non è questa la pace di cui parlava Gesù. È la pace nel cuore che deve esserci fra l'uomo peccatore e Dio. E se tu sei un credente, Dio ti ha dato un ministero di riconciliazione, cioè di portare altre persone a far la pace con Dio come l'hai fatta tu. Quelli che si adoperano per la pace. Beati perseguitati per motivo di giustizia. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male per causa mia. Di fronte a questo dipinto del carattere del credente, secondo il desiderio del Signore Gesù, io e te ci rendiamo conto che dobbiamo crescere ancora tanto. Perché il Signore vuole che siamo persone mature nella fede? Perché vuole che siamo beati. Al versetto 12 conclude nel sermone sul monte, in Matteo 5 dice: rallegrate, rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nel regno dei cieli. Vuole che siamo beati e vuole che là dove andiamo, vero Adriele, Ela, siamo fonte di benedizione per gli altri. Siamo benedetti noi, siamo beati noi, e poi siamo fonte di benedizione per gli altri. Perciò questa crescita spirituale, è vero, è simile alla vita biologica, perché ha tre stadi e c'è una crescita, ma c'è una grande differenza. La vita fisica prima o poi finisce, ma la vita spirituale no. Anzi, la vita spirituale troverà il suo trionfo solo dopo questa vita fisica, ma troverà il suo trionfo se tu sei in Cristo Gesù. Perché altrimenti è una morte eterna, dice la Scrittura. Se oggi tu non sei in Cristo Gesù, dopo questa vita ti aspetta una morte eterna, che è la separazione da Dio. Ma il desiderio del Signore è che tu sia con Lui, è che tu sia salvato, è che tu sia benedetto e beato e possa sperimentare quindi la nuova nascita, la giovinezza e la maturità spirituale. Che il Signore ci benedica. Amen.